Signore, grazie per Alessandro, grazie per il suo impegno, grazie perché si è preparato con scrupolo davanti a te e adesso sostienilo nell'esposizione e ti preghiamo anche per il nostro ascolto, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie. Io ringrazio voi per le preghiere e per il sostegno che, toccato sulla pelle, fa sempre una certa differenza. Quindi grazie. Allora, volevo dedicare questo messaggio alla memoria di Giovanni Gotta, il quale una volta mi disse: fai tutto quello che puoi, sforzati e fai veramente di tutto per conoscere quel Dio che ti ha salvato. Allora, se volessimo riassumere brevemente, con un flash, la storia di Giona, del profeta Giona, no? L'unico che fuggì da Dio. Se volessimo riassumere, la potremmo fare abbastanza in fretta. Nel mezzo del cammino della sua vita, possiamo dire, quest'uomo riceve una chiamata da parte di Dio e a lui Dio perlomeno ha dato un indirizzo, ad Abramo manco quello. Non l'ha chiamato col telefonino. Giona si rifiuta di fare quello che Dio gli chiede. Dio gli chiede di andare a predicare un messaggio di pentimento in una città, a Ninive, come ben sappiamo, una città straniera. Giona si rifiuta, scappa, prende la nave e se ne va. Quindi risponde con una fuga, ma per lui ci sono dei guai. Ci sono dei guai, passa diverse cose, diverse situazioni non piacevoli, si pente e riceve una seconda chance da parte di Dio, non a prezzo zero. Ci sarà un prezzo da pagare. Alla fine a Ninive, la città che adorava il Dio dei pesci, e lui ci arriva a bordo di un pesce a Ninive. Alla fine a Ninive c'è anche andato, ci va, assiste alle grandi cose che Dio fa, vede l'opera di Dio, e poi finisce qua, si allontana, e comincia per lui una caduta, una planata, senza deltaplano, e si ritrova sotto un ricino, tra ricino e un verme, una cosa di questo tipo. Sin qui se vogliamo farla proprio flash. Ma questa mattina vorrei rivedere un attimino con voi, con un mare un pochettino più calmo, la storia di Giona. E come diceva Maurizio all'inizio, ripercorrendo la storia di Giona, rivedremo quelle cose che già sappiamo, che però secondo me ci fanno del bene, possono compiere dei miracoli nella nostra vita, rivedere le cose che già sappiamo. Ho cercato di leggere, di rileggere la storia di Giona in chiave missiologica, in chiave di missione, a cui viene affidato un compito, al quale, e per con questo compito si ritrova a mettere in discussione i propri confini, non solo territoriali, vai là, ma spirituali, interiori. La chiamata di Dio lo raggiunge non per confermare i confini che fino a quel momento aveva già nel suo cuore, ma per spronarlo e incoraggiarlo ad andare oltre, mettendosi in discussione. Ma c'è di più. Per chiamata non intendo dire solamente il superamento di confini geografici, ma questa mattina per chiamata intendo dire: Dio ti sta chiedendo di fare un passo? Dio ti sta chiedendo di fare delle scelte? I passi generalmente in avanti che Dio ci chiede di fare, dal suo punto di vista, dal nostro punto di vista sono indietro, dai suoi sono in avanti, ci mette nelle condizioni di misurarci con la nostra precarietà, a fare i conti con noi stessi, e meno male, meno male. Fare i conti con noi stessi ci manda sempre parecchio in crisi. Provoca nell'uomo crisi, deve provocarla. Mette in discussione tutto noi stessi, il nostro essere, perché ci pone di fronte cose nuove, campi inesplorati, dimensioni nuove. Vai a Ninive. La reazione di Giona alla richiesta di andare a Ninive qual è? Lui è stato un profeta degno. Troviamo sue tracce, oltre che nel libro, anche nel libro dei Re. e ha profetizzato per il mantenimento dei confini di Israele, quindi ha vissuto la prima parte della sua vita in difesa, se vogliamo. Ha avuto a che fare con uno dei peggiori re, sotto certi aspetti, Geroboamo. Ma ahimè, purtroppo di fronte a questa richiesta, questo passo che Dio gli chiede di fare, reagisce non in modo statico, non rimane fermo. Noi a volte rimaniamo anche fermi, ma reagisce in modo dinamico, dalla parte opposta. Se guardate la geografia di questo tempo, Ninive è molto lontano, dove lui si reca in Spagna è molto lontano rispetto a dove sarebbe dovuto andare. Ahimè, Giona era entrato nel radar di Dio e pensa di sparire come vuole. Vediamo allora qui una prima strategia che Giona usa in seguito alla chiamata a cui non vuole rispondere. Non vuole rispondere. Fugge, si allontana, fa perdere le proprie tracce. Silenzio. Cerca di inabissarsi da quel Dio che lo chiama. E ci riesce pure bene, anche lì, ad inabissarsi. Togliere la propria presenza da quel Dio che gli sta chiedendo di fare un passo. Cosa facciamo quando entriamo nel radar di Dio? Forse cerchiamo di convincerci di non aver capito bene. Io parlo per me. Giona rifiuta in modo dinamico, dicevamo. E quindi va e parte per esplorare nuovi confini, la Spagna, e nuove dimensioni, ma che non erano quei confini che Dio gli stava chiedendo. Molto semplice. Giona rifiuta in modo dinamico, sì, ma completamente contrastante. Allora, il superamento di quei confini che Dio chiede a Giona, che è incredulo di fronte a questa richiesta di Dio, ma come? Fino ad adesso tu mi hai fatto vivere una vita in cui mi stavi chiedendo di difendermi, di stare in difesa, di rimanere molto tranquillo, passivo, potremmo dire, e adesso improvvisamente mi chiedi di andare a predicare un messaggio di pentimento, mi stai chiedendo una cosa diametralmente opposta? No. Non può essere così. Non può essere così. Quindi Giona cosa pensa? Pensa di avere la soluzione in mano scappando, ma Dio no. Dio è un Dio che gli sta col fiato sul collo, gli sta alle calcagne, sta lì. Lo perseguita, vogliamo dire. Non lo lascia, non lo molla e fa in modo che il progetto di Giona, che è un progetto turistico, ed evasivo, non vada a buon fine. Non si realizzi, mostrando, fra le altre cose, ancora una volta, se ci fosse necessario, di avere il pieno controllo, Dio, di tutto. Di tutte le leve che muovono il mondo spirituale e naturale. Il libro di Giona è il libro dei miracoli sugli animali e sugli eventi atmosferici. Giona non può sfuggire a quello che Dio lo sta chiamando. Quindi la reazione di Giona, qual è alla fine? È quella di una persona che non vuole correre il rischio di fidarsi di Dio. E quindi per una serie di paure, di timori, di incertezze alle quali Dio lo chiama, Giona non vuole rischiare, preferendo invece di rischiare, basando la sua fiducia in un progetto diverso. Questo a noi non ci riguarda. I motivi di Giona per non compiere quei passi a cui Dio lo chiama sono anche i nostri e sono questi. Io parlo per me sempre, ma credo che sia proprio così. Ahimè, c'è già una prima conclusione. La storia del profeta di provincia ci parla di un paradosso talmente evidente che non può sfuggirci. Giona, a conti fatti, rischia molto di più andando contro quei rischi a cui Dio lo stava chiamando, piuttosto che fidarsi di Dio. È paradossale, ma Giona, quindi, per evitare i rischi del passo a cui Dio lo sta chiamando, finisce con il correre ancora più rischi, andando in una direzione opposta a quella giusta. Il suo riposo fittizio nella stiva di quella nave, il suo sonno tranquillo, che forse lui pensava, si rivela un incubo. E tra l'altro si risveglia da quel sonno ancora peggio di come si era addormentato. Tu in quale stiva ti trovi? Su quale nave ti trovi? In quale direzione stai andando? Forse non sei neanche mai partito. In chi riponi la tua fiducia? La storia di Giona ci insegna che è più protetto colui che si fida di Dio e sa rischiare nei termini stabiliti da Dio. Non i miei. Invece che colui o colei che tenta di proteggersi disubbidendo. Questo è anche per noi, miei cari. La missione a cui Giona è chiamato è rischiosa. Lo capiamo che è rischiosa? Ci rendiamo conto di quanto è rischioso per quell'uomo? Deve superare dei confini geografici, non so, forse aveva il navigatore, non lo so, culturali, emotivi, identitari, teologici. Ma è sotto la garanzia di Dio questa missione. Presenta la tenuta e l'affidabilità che solo Dio può dare, perché Giona sa, e la storia ce lo dice, che Dio controlla Ninive. Controlla i suoi abitanti, controlla gli uomini, controlla gli equipaggi pagani della nave, controlla i pesci, quelli piccoli e quelli grandi. Controlla il vento, il sole, la sorte, la tua vita, i tuoi desideri, i tuoi affanni, i tuoi progetti, i tuoi combattimenti, le tue delusioni, i tuoi problemi. I marinai, in preda al panico per quello che stava succedendo, sappiamo benissimo che Dio si scaglia letteralmente su quella nave, con una tempesta. I marinai tirano a sorte per capire dove stia il problema, su chi sia il problema. Ma la sorte la decide Dio, Proverbi 16. Ed è qui, in questo momento, al suo risveglio sulla nave, si sveglia, che succede qualcosa di magico, tra virgolette. Dice, i marinai gli dicono, perché dormi? Perché sei qui? Cosa fai tra di noi? Che ci fai tu qua? Di fronte a questa situazione che Dio provoca, suscitando nei marinai questa reazione, Giona deve imparare nuovamente a ridirsi e a dire anche a loro la verità su se stesso. Giona sa che sta scappando con un diversivo, un allontanamento. Quindi la seconda possibilità che Dio sta per dargli passa attraverso un pentimento di Giona, che consiste nel dirsi nuovamente la verità su se stesso e su Dio. Cosa dice Giona? Chi sono io? Sono ebreo. Temo l'Eterno. È colpa mia. Sono io, sono ebreo, faccio parte di una schiera di persone che ha stretto una relazione col Dio. Temo l'Eterno, riconosco, ridice la verità su se stesso confessandolo come creatore. Dice anche che ciò che sta accadendo è colpa sua. È fuggito. Questo è quello che sperimenta Giona, il potere liberante del pentimento. La possibilità di ripartire avendo fatto i conti con la verità prima. Non coprendola con una coperta, non bypassandola, ma prendendola sul serio e ridicendosela nuovamente a lui e a chi gli sta di fronte, quei marinai pagani. Questo è un principio, miei cari, lo sappiamo, che troviamo in lungo e in largo nella scrittura, e meno male che c'è. La possibilità di ripartire con Dio, di rimettersi in gioco, di uscire dall'amnesia, o di fuggire dai propri tentativi di fuga per tornare a quella realtà che Dio aveva chiamato. Giona aveva tentato di fuggire in una sua realtà, irreale. E quindi questa seconda chance che Dio sta per dargli passa attraverso ridirsi nuovamente la verità che Giona aveva voluto in qualche modo camuffare. Giona, grazie a Dio, ha la possibilità di tornare in pista, in carreggiata, per il proseguimento della storia. Ma questa seconda chance passa attraverso la porta del ravvedimento all'insegna della verità. Dio non propone di mettere una pietra sopra. No, no. No. Mettiamo una pietra sopra, giriamo pagina. No, no, no. Ma grazie a Dio, nella sua grazia, anche la scelta iniziale di Giona, che era stata la disubbidienza, passa attraverso l'uscio di ridirsi la verità, di riappropriarsene. Sono ebreo, temo l'Eterno, il creatore di ogni cosa, e ammetto le mie responsabilità. È l'inizio della guarigione, della restituzione a Giona della sua dignità e identità come profeta. Giona abbandona tutto, la menzogna, i progetti alternativi, i tentativi di fuga, i tentativi di manipolare la parola di Dio, e ritorna a manifestare la sua identità. Forse anche tu hai bisogno di ripristinare le verità su te stesso e su Dio, quel primo amore di cui Massimo parlava domenica. Incredibile dunque come per Giona l'ammissione della verità, il dirsi la verità, l'amaro della verità, la spinta della verità, il pugno della verità e la medicina per andare avanti e per rimettersi nei binari giusti. Il libro di Giona, per quanto drammatico sia, miei cari, è un incoraggiamento ad avere fede nella grazia di Dio. Vediamo come anche la disubbidienza più calcolata di Giona, io calcolo tutto, prendo la nave, scendo lì, vado là, dormo lì. La disubbidienza più calcolata, in modo intelligente, alla fine Dio lo riporta nei binari. Giona voleva fare una partita a scacchi con Dio. Pensava di farcela, ma Dio gli dà subito scacco matto. Allora lui cerca di arroccare, scappando. Non funziona così. Il nostro Dio è il più grande riciclatore di rifiuti. È l'unico capace di trasformare le pietre in pani. È l'unico capace di trasformare i profeti disertori in profeti utili. Dio è in grado di riciclare Giona e di rimetterlo in pista in maniera straordinaria. Vuoi essere una risorsa e un collaboratore di Dio anche tu? Io spero di sì. Altri personaggi nella scrittura non hanno avuto la seconda possibilità. Per Giona c'è stata. E c'è speranza anche per noi. Certo che sì. Per chi, come me, a volte soffre della sindrome di Giona, delle amnesie, improvviso, identitarie, ma non solo, c'è una possibilità. E quindi la possibilità per rimettersi in gioco è una cosa non da poco. La speranza che Giona riacquisisce non è però priva di conseguenze, eh no. La possibilità che gli viene data non è a costo zero, sarebbe stato bello dopo il suo pentimento, Dio dice, ok, ti sei pentito, 10 lode, adesso ti accompagno nel porto più vicino, ti prendi un taxi per Ninive, ci vai, fai quello che devi fare, dici, e dopo ore e poco finisce tutto, no. Eh no, la seconda chance c'è, ma, bella così, sarebbe romantica la storia, ma in realtà la storia di Giona non è tanto romantica, è ironica, ma per certo versi anche tragica, ma realistica. Il peccato di Giona ha delle conseguenze. Lui ha detto la verità, si è pentito, è ripartito, ok, va bene, ma le sue conseguenze se le paga, e non saranno letali. La moglie di Lot è rimasta di sale, le sue conseguenze sono state letali, e se mi giro indietro vedo una statua di sale, basta. Per Giona non sono state letali. Possiamo quindi dire che se Dio ordina di andare a Ninive, dopo le conseguenze del pesce, è più protetto, garantito, chi rischia di superare i propri confini fidandosi di Dio, che è colui, che non colui che per paura di superare i propri confini cerca altrove di proteggersi e si imbatte invece in una serie di guai che non finiscono più. Allora quando Giona si vuole proteggere o non vuole crescere, ci aggiungo io pensando a me stesso, ma restare nei suoi confini appare succede veramente qualcosa di imprevedibile e la situazione sfugge di mano negli scenari che bloccano invece Giona dal rispondere subito in maniera obbediente a quello che avrebbe dovuto fare, la cosa sarebbe stata ben diversa. Perché alla fine l'incontro con Ninive per Giona, la tanto temuta Ninive, si rivela invece nel momento in cui lui comincia ad annunciare un messaggio di pentimento della gente che crolla, gente e anche animali, che crollano sotto il messaggio, il giudizio di Dio. Mentre invece quella nave da crociera che Giona pensava di prendere si rivela la nave pericolosissima sulla quale si ritrova. Giona dunque cede alla forza di Dio, perché Dio tramite un braccio di ferro lo porterà nelle sue vie, come un papà con il suo bimbo quando gioca a braccio di ferro, no? Gli dà un po' di possibilità, ma poi lo mette giù. Dio gli ha dato qualche agio, ma poi lo ha richiamato all'ordine. E dunque, quando Giona, nella seconda chance che Dio gli dà, pagando un prezzo, accetta di rischiare nei termini stabiliti da Dio, allora accade qualcosa di veramente imprevedibile ai suoi occhi, di bello. Cioè, alla fine, detto molto brutalmente, fidarsi di Dio paga. Non fidarsi di Dio non paga, miei cari. Conclusione, la seconda. Sin qui la storia di Giona ci dice che l'uomo Giona è incapace di accettare, di contenere una visione e una conoscenza di Dio, proposta da Dio stesso, dentro un'esperienza di Dio che lui aveva imparato a vivere sino a quel momento. Un'esperienza non solo con la testa, ma sulla propria pelle. Giona sino a quel momento aveva vissuto una certa esperienza con Dio. Quindi quello che Dio gli propone non può essere credibile. No. Giona ha un problema di idraulica. Perché è un contenitore da un litro, ma Dio vuole riempirlo con 10 litri. Allora, siccome quel contenitore, quella scatola siamo noi che dobbiamo allargarci, non Dio che deve stringersi. Quindi, dopo la chiamata al reparto di Dio, vediamo che il libro va avanti. E la storia di Giona ci rivela qual è il vero problema di Giona, cioè qual era il motivo che ha impedito a Giona di fidarsi di Dio. E questo ci interessa, o no? Ci interessa questo. E vale per noi oggi. Saremmo tutti tentati di dire che il problema di Giona non è un problema di temperamento, di una struttura psichica fragile o di una presunta solitudine. Il problema di Giona è un problema teologico, dico io. Mamma mia, che parolone. No, adesso vediamo, non ci spaventiamo. La risposta alla chiamata che riceve è funzionale alla conoscenza che lui ha di Dio. E in base a ciò, dicevo, quello che Dio gli presenta, vai a Ninive, non è credibile. Non è credibile, è qualcosa di troppo grande. Non è qualcosa di cui veramente lui si può affidare. Facciamo presto a dire peccato, disubbidienza, il profeta che fuggì. Sì, ok, però, un momento. Cerchiamo di entrare bene dentro la storia. Ma allora la colpa è di Dio, perché Dio ci chiede delle cose troppo grandi. Noi non possiamo affrontarle. No, la colpa è di Giona ed è mia. Il problema di Giona è che egli ha a che fare con una visione ristretta, compressa, frammentata di Dio. Lui ha i pezzi del puzzle, ma tutto il puzzle completo non ce l'ha. Il quale Dio, nello spingerlo ad andare oltre, lo invita ad allargare i propri picchetti della visione di Dio. Ma di quale Dio stiamo parlando? Qual è il tuo Dio? Queste due cose sono legate tra di loro, cioè nella misura in cui c'è una fiducia a rischiare un passo a cui Dio ti chiama, è proporzionale alla visione, alla conoscenza che abbiamo di Dio. Si risponde a una chiamata, un passo, in misura di questa conoscenza e in presenza di una visione ristretta e problematica, la mia risposta a Dio sarà ristretta e problematica. Come nel caso di Giona, il quale pensava, nello specifico, che il suo Dio fosse solo il Dio di Israele, il Dio dei Niniviti. Ma dove? Ma cosa stiamo dicendo? Il quarto capitolo si apre con un Giona che, pur avendo visto tante cose, ha provato l'esperienza dell'abisso, della solitudine, del naufragio, della morte vista in faccia, della salvezza recuperata, ha vissuto l'esperienza di un annuncio, di un messaggio ad una città ostile. Giona, pur avendo visto il pentimento dei Niniviti, vuole morire. Che fine è questa? I Niniviti invece vogliono vivere. E infatti si pentono proprio per evitare il castigo di Dio. Giona non ascolta quello che Dio dice, mentre i Niniviti non solo hanno ascoltato e accolto Giona, ma si sono pentiti. Giona si chiude in se stesso. I Niniviti si sono invece aperti alla voce di Dio. Giona è depresso, i Niniviti sono speranzosi. I ruoli sono perfettamente rovesciati, ma com'è possibile? Giona non avrebbe dovuto essere quello strumento nelle mani di Dio? E dopo aver visto con tutto quello che ha passato, quello che Dio ha fatto, aver toccato con mano che avrebbe potuto rischiare l'ubbidienza a Dio, si chiude a riccio in uno strato di prostrazione. Proprio regredisce, va giù in caduta libera, perché il suo problema non è risolto. Non gli è bastato vedere l'evidenza di ciò che Dio è e Dio fa, ma il suo problema non è risolto. Lui non ha allargato, non ha fatto i conti con la propria visione di Dio. Egli ha vissuto nel pesce un'esperienza di liberazione fantastica, componendo quel salmo. La preghiera. E Giona alla fine riconosce anche il suo pentimento, il proprio peccato, ma dal momento in cui Dio lo chiama nuovamente e mette il dito su quella piaga mai guarita, il male si sente. Quindi, quando Giona avrebbe tutti gli elementi per chiudere la storia in maniera bella, edificante, i Niniviti si sono pure convertiti, bello, concludiamo con un bel "e vissero felice con te". E vissero felici e contenti, il libro non lo fa, non si chiude bene, assolutamente, perché il problema non è risolto. E questa conclusione aperta del libro di Giona ci dice un'altra cosa sulla missione, su quei passi che Dio ci chiede di fare, vale a dire che questa è una cosa che caratterizza tutta la nostra vita. Il problema della conoscenza di Dio è qualcosa che ci accompagna tutta la vita. Nella storia di Giona si manifestano tutte le incredulità e rigidità che accompagnano non la vita di un pagano o di un non credente, ma di un profeta, di un credente, di uno come noi. Giona, in questa ultima fase, è un uomo che, come dicevamo, non avendo ancora risolto questo problema e quindi non potendo nutrire quella fiducia che gli permette di rischiare, di riposare anche nel pericolo, lo fa regredire non solo spiritualmente, ma anche dal punto di vista umano. Preferisco morire piuttosto che servire Dio. Ma ci rendiamo conto? Giona vive in uno stato di regressione. Lui ha visto la morte in faccia. È stato nella pancia di un pesce. Ma alla fine questa conclusione ci spiazza. È regredito in cosa? Nel suo slancio vitale. Vuole morire invece di vivere. Io veramente sono perplesso. In presenza degli evidenzi di quello che Dio ha fatto nella sua vita, lui regredisce. Quindi, invece di partecipare a questa gioia, invece di farsi coinvolgere, invece di esaltarsi in senso buono, per tutto quello che ha visto che Dio ha fatto, non avendo fatto i conti con la sua limitata visione di Dio, preferisce farla finita. Dare un taglio alla propria storia, basta. La vicenda si chiude qua. Alla lunga, e questo vale anche per me, se non trattato, non curato, il problema, il pericolo di una ristretta visione di Dio, riduttiva di Dio, il problema di una non crescita, succhia le energie vitali, inaridisce quello slancio vitale che dovremmo avere, porta a non desiderare di vivere nel servizio, ma piuttosto di rimanere fermi o addirittura di farla finita con Dio, rimanendo nei porti e nelle stive più lontane da Dio. Sono convinto di ciò. Molto diverso rispetto a questi temi, ad esempio, l'atteggiamento di altri personaggi che troviamo nella Bibbia. Lo slancio dell'Apostolo è ben diverso. Egli è pronto a morire per il suo Signore, ma è anche pronto a vivere per servirlo. Invece Giona non ce n'è. Rimpicciolisce ulteriormente i suoi confini alla vicenda di un ricino, di una pianta, che in modo singolare e particolare. Questo ricino che entra nell'ultima parte della storia, della sua vita, diventa il suo mondo. Non ci posso credere. Si arrabbia, vuole farla finita di fronte a questo ricino. E guai a chi gli tocca il suo ricino. Il mondo non gli interessa più, Ninive lasciamo perdere. La sua vocazione di profeta, dov'è? È rimasta sulla nave, non lo so. Il ricino è quello che costituisce i confini del suo mondo. È proprio questo ricino a cui lui si aggrappa con tanta forza, diventa un po' una coperta o un oggetto che accompagna una persona ormai in uno stato di caduta libera, umanamente parlando. Togliamoci il ricino ed è un macello. La tua identità dov'è? Questo stato di frustrazione non lo vediamo solamente in Giona, ma anche in altri personaggi della scrittura. Prendiamo Saul, primo re di Israele, un uomo regredito. Prendiamo Salomone, il più grande, sotto certi aspetti. L'uomo a cui tutti andavano per sentire la sua saggezza, la sua sapienza, finisce tra le sue concubine. Finisce veramente come un vecchio ricitrullito, in balia delle sue concubine. Giona si avvicina a questa fase di regressione. Entriamo nell'ultima parte. Allora, mi sembra di capire che non cogliere le sfide che Dio ci dà, di allargare la nostra visione, la nostra conoscenza di Lui, che comunque Lui è colui che garantisce la tenuta di quello che ci chiede, e Dio non è tenuto a fornirci tutti i dettagli di quello che ci chiede di fare, affinché la nostra obbedienza sia garantita. Non è tenuto a fare ciò. Non accondiscendere la missione di Dio porta ad uno stato di regresso, non di stasi. Giona non rimane fermo, perché lui se ne va. Bensì prova ad andare, ma in un'altra direzione. Dio allora lo prende per le orecchie e lo riporta non al punto di partenza, addirittura più avanti. Lo fa passare per l'esperienza del pesce, lo ricaccia fuori, lo richiama di nuovo. E questa volta Giona va, vede l'opera di Dio, non capisce, non si adegue e torna indietro, nel suo cuore, ma, ahimè, nella sua umanità. Vediamo come il non cogliere quelle sfide che Dio ci dà non è privo di conseguenze, non è privo di risultati. Non cogliendo le opportunità di Dio, anche quelle che ci spingono verso l'ignoto o lo sconosciuto, come nel caso di Giona, non vogliamo crescere noi come persona, ci rifiutiamo questo. Cogliendo quelle opportunità che Dio ci dà, potremo crescere come persone. Una crescita della fede, una crescita dell'ubbidienza, una crescita della pazienza, una crescita della tenacia, della tenuta e una crescita della responsabilità. Non ubbidire alla sfida di Dio non lascia la situazione così com'è, mi dispiace, ma porta ad un stato di regresso. A volte più visibile, altre volte meno visibile. A volte in una persona si vede di più, altre volte lo vediamo di meno. Ma porta ad uno stato di regresso. E la Bibbia è molto realistica nel raccontarci questa storia, che non ha delle intenzioni apologetiche o di protezione nei confronti di un profeta dell'Eterno, per quanto riconosciuto tale. Ci parla di una persona che, inspiegabilmente, a un certo punto della sua vita, regredisce. Allora, non rispondere ai passi che Dio ci chiede di fare, alla lunga porta ad uno stato di discesa, di caduta libera, di rachitismo spirituale e umano. Giona ha un problema di Dio. Ma in che senso Giona ha il problema della visione di Dio? Cosa voglio dire? In fondo, alla fine della storia, al netto di tutti i particolari, il punto nevralgico qual è? È molto semplice. Giona non vuole e non accetta che Dio sia Dio nei termini di Dio. È come dire, facendo un paragone molto riduttivo, quello è il tuo mio miglior amico. Perché è il tuo miglior amico? Perché pensa quello che penso io, parla come parlo io, fa quello che faccio io, ok? Dio non, Giona non accetta che Dio sia Dio nei suoi termini. Questo è il suo problema. Giona non è un ateo, ma un profeta dell'Eterno. Quindi non è una negazione di Dio. Eppure, quello che accade, accade a lui, ad un credente. La tentazione a cui è sottoposto è qualcosa che riguarda un credente, e riguarda anche noi. Giona aveva una conoscenza di Dio, attenzione, l'abbiamo detto. Aveva una percezione di quello che Dio è nei suoi termini. Ma quando Dio sfida Giona a non mettere da parte quello che già ha consolidato nel suo cuore, ma ad arricchirlo, a mettere Dio in una cornice più ampia, a impedire che questa visione di Dio costituisca una gabbia per Dio stesso, o una camicia di forza per Dio. Giona cosa fa? Pensa, ma non riguarda solo lui, che Dio può arrivare solo fino a un certo punto. Pensa che, i passi che Dio ci chiede di fare possono riguardare solo un certo territorio e non altro. Pensa che le reazioni di Dio e i modi in cui Dio si manifesta siano sempre gli stessi e non altri. Ma non è così. Quindi la tentazione di Giona è una tentazione tipica del credente, della incredulità del credente nel cuore. La tentazione di cui parliamo quindi riguarda anche noi. In particolare, certo, il problema di Giona che Dio dovesse essere un Dio etnico, un Dio territoriale, era qualcosa che nell'Antico Testamento troviamo anche in altri, che Dio dovesse essere solo il Dio di Israele. Quindi io a Ninive non ci vado. Forse Dio ti sta chiedendo qualche passo oggi, non lo so. Forse ti sta chiedendo di curare maggiormente il tuo rapporto con Lui. Forse ti sta chiedendo di essere presente, maggiormente presente in cellula, perché lì puoi ricevere quello slancio vitale, quelle energie. Forse ti sta chiedendo di eliminare determinate cose nella tua vita. Forse ti sta chiedendo di migliorare certe relazioni. Non lo so. Mi piacerebbe ascoltare tutti i vostri motivi. Ma non limitiamo il raggio di azione di Dio nella nostra vita. Permettiamogli di agire. Quindi Giona deve rompere queste imbragature e deve permettere a Dio di rivelarsi come lui è, il Dio dei Niniviti. La cosa bella è che Dio si prenderà cura di convertire quella città e lo farà tramite l'annuncio fragile, solitario, problematico e con tutte le difficoltà che Giona ha. Vediamo che il nostro Dio, oltre a essere un Dio di fantasia, un Dio bizzarro, è un Dio volenteroso, un Dio che mantiene i suoi piani e li porta avanti nonostante un Giona incredibile. Giona non accetta che il carattere di Dio sia nei termini che lui comprenda. Non accettava che Dio usasse misericordia nei confronti dei Niniviti, ma sulla bilancia misericordia, giustizia? Ah, no, no, nei confronti dei Niniviti devi usare la giustizia, punto e basta. Io conosco un Dio così, quindi così deve essere. Quando Dio ci chiama a compiere dei passi, come nel caso di Giona, manda in tilt, in cortocircuito, la nostra visione di Dio stesso. E molte volte non vogliamo, punto. Giona non voleva che Dio, punto, fosse Dio nei suoi termini, ma voleva un Dio che assomigliasse a quello che Giona riteneva fosse adeguato rispetto a Dio. Cioè Dio avrebbe dovuto in qualche modo diventare o avvicinarsi a quello che Giona pensava e che voleva che Dio facesse in quella città. Allora io dico, visto che abbiamo parlato di superamento di confini, che il confine più grande che dobbiamo superare quando Dio ci chiama a compiere dei passi in avanti non è geografico, culturale, linguistico, di avventura, di timore, psicologico, ok, ci sono anche quelli, ma il confine più grande che dobbiamo superare e con cui il libro di Giona comincia e il libro di Giona finisce, è che Dio lasciamo che Dio sia Dio nei suoi termini. E noi, come popolo di Dio, sappiamo cogliere quella provocazione, questa provocazione di superare la nostra immagine di Dio per ubbidire a un Dio così come si rivela. Questo è il confine con la C maiuscola. E il nostro concetto ristretto di Dio, la nostra comprensione limitata di Dio, abbiamo una comprensione miniaturizzata, caricaturizzata, una caricatura. Questo è il vero confine da cui Giona non è mai veramente uscito. Ha potuto superare i confini del mare, ok, dell'incontro con Ninive, i suoi timori, la sua solitudine, poi alla fine in qualche modo a Ninive c'è anche andato, vai. Ma alla fine tutti questi confini esterni sono stati superati. Ma non era quello il problema. Il problema era che, pur avendo superato le condizioni materiali per andare a Ninive, il punto critico era che Giona non voleva o non vedeva che Dio fosse Dio nei suoi termini, come lui si stava rivelando. E stiamo parlando di un profeta dell'Eterno, di provincia, ma sempre dell'Eterno. Allora mi permetto di dirti, con tutta umiltà, di fronte ai passi che Dio ti chiede di fare, giovane o meno giovane che tu sia, poi non me ne vogliate se il mio cuore è particolarmente rivolto ai giovani in questo momento. Allora io ti dico, non ti spaventare, ma cogli questi passi che Dio ti chiede di fare, coglili, sapendo rischiare con Lui. Conscio del fatto che ti porteranno ad una maggiore conoscenza di Dio, che il tuo slancio sia ubbidiente e fermo, accompagnato dal desiderio di onorare Dio nei suoi termini, di riconoscerlo così come Lui si è disposto sulla base della sua rivelazione e sii pronto a decostruire, smobilitare, ampliare, distruggere tutto quello che non ti piace di Dio, per far posto a quello che Dio realmente è. Di quale Dio stiamo parlando? Qual è il Dio che conosci? Io stamattina ti ho parlato, spero, di un Dio che non cambia le sue passioni, la sua volontà, in base al tempo o alla simpatia, come facciamo noi, o in base a come ci alziamo dal letto. Ma il nostro Dio è un Dio fortemente appassionato. E qui colgo uno squarcio nel cuore di Dio quando, volgendosi a Giona, dice: come potrei non avere pietà di una città di più di 120.000 bambini? E tu aggrottisci le tue ciglia, ti arrabbi, ti irrigidisci per un ricino che manco tu hai fatto crescere. La passione di Dio. Allora io penso che ogni atto di testimonianza cristiana è un tentativo di superare dei confini stabiliti. Ogni atto apologetico, ogni conversazione, ogni incontro evangelistico, ogni situazione di testimonianza, ogni iniziativa di chiesa, ogni attività svolta personalmente o familiarmente, se non si pone come obiettivo il superamento di confini precedentemente dati, diventa un'attività che consolida l'interno, ma che non attraversa dei confini dati. Pensiamo ad esempio a un confine che molto spesso sento dire, un confine di carattere, problemi di carattere. Uno dice: ma io sono una persona tendenzialmente timida, non riesco, mi è difficile andare a parlare con qualcuno o espormi. Ok, è comprensibile, lo capisco. Giona poteva essere anche una persona tendenzialmente timida, ma la missione che Dio gli affida sta proprio lì, nel superare questo confine. E il superamento di questo confine non può essere un buon proposito di fine anno. Quest'anno mi impegno ad essere un superatore di confini. No. Non dipende da una buona azione, dipende dalla visione che abbiamo di Dio, dalla nostra conoscenza di Dio, il quale, rispettando le diversità che ciascuno di noi ha, ci spinge a non rimanere fermi, rispettando le diversità che ciascuno di noi ha, ci spinge a muoverci e non a chiuderci in una stiva, ma a tentare di fare quei passi, non a dire non sono capace, non ci riesco, non potrei mai, a provare a superare dei confini già dati, come una missione. Stamattina la mia Ninive, il mio confine, è stato questo pulpito. Avrei fatto volentieri a meno di salirci. Ci ho messo anche un po'. Ed ecco quello. Io non sono un predicatore, forse mai lo sarò, ma il punto non è questo. Il punto è quello che lui vuole. Io non voglio occupare un posto, ovunque sia, che non è il mio. Non è il posto in cui Dio mi chiede di essere. E questo passo è stato un passo che mi è costato. Un passo in cui mi sono sentito esattamente come Giona. Allora io ti dico, mi permetto di dirti che se senti di essere un figlio di Dio, allora il tuo primo scopo nella vita deve essere quello di conoscerlo, non il secondo o il terzo, il primo, come mi disse Giovanni. E la mia speranza è che tu voglia imbarcarti sulle navi di Dio, non sulle tue, non scappare e non dormire nelle stive. Prendiamo esempio da Gesù, come sempre, che è, secondo me, il più grande esempio di missione, di superamento di confini. Amen. Signore, ti voglio ringraziare ancora e ti voglio benedire insieme alla tua Chiesa perché possiamo essere qui alla tua presenza. Signore, grazie perché sono riuscito ad esporre quello che avevo in cuore, Signore, un qualcosa che vedevo molto grande per me. Ti chiedo, Signore, per i miei fratelli di fare tesoro, come lo è stato per me. Ti chiedo, Signore, di ricordarci che tu sei lì con noi per compiere quei passi che tu ci chiedi a fare, di non tirarci indietro, per la tua gloria prima di tutto. Nel nome di Gesù. Amen.